A Radio Fly è il momento di Mr. Robot, la nostra rubrica di tecnologia e informatica per tutti, curata da Leonardo Cappello, che è ricercatore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ciao Leonardo, buongiorno.
Ciao Gloria, buongiorno a te e a tutte le persone in ascolto e a Francesca che è qua con noi.
E a Francesca Marini, buongiorno, benvenuta su Radio Fly intanto.
Buongiorno, buongiorno Gloria, buongiorno Leonardo e buongiorno a tutti.
Francesca Marini è bioingegnere, intanto come facciamo nelle ultime settimane una veloce carta d'identità della nostra ospite. È laureata in ingegneria biomedica, si è laureata a Roma dove è nata e cresciuta, poi ha conseguito un dottorato in ingegneria e robotica all'Università di Genova, ha studiato nei laboratori dell'Istituto Italiano di Tecnologia dell'Università di Singapore e dopo questo dottorato ha trascorso anche un periodo a Tokyo, dove ha potuto estendere poi le sue ricerche al campo delle neuroscienze. Oggi lavora a fianco dei professori e ricercatori delle università italiane in progetti di scienza e ingegneria e ci racconterà quindi meglio nell'intervista con Leonardo Cappello, a cui lascio la parola. A te Leonardo.
Grazie Gloria per la presentazione. Allora, la puntata di oggi è appunto con un ospite, con Francesca, che ha voluto darci come intanto titolo quello della robotica riabilitativa e dell'intelligenza artificiale applicata a questo settore. Prima di iniziare con andare nei dettagli, Francesca, ci puoi raccontare allora cosa si intende per robotica riabilitativa, cosa è e come in pratica un robot è utile nella riabilitazione?
Certo Leonardo, molto volentieri. Allora dunque, noi per robot intendiamo innanzitutto un sistema meccanizzato che è dotato di sensori e motorizzato ed è gestito da un programma che appunto chiamiamo il software. E la robotica è appunto la scienza che si occupa della progettazione e dello sviluppo dei robot. Sebbene la robotica sia inizialmente nata come una branca dell'ingegneria meccatronica, oggi è una scienza in realtà interdisciplinare che coinvolge tante discipline e tanti tipi di conoscenze diverse. Sicuramente la meccanica e l'informatica, ma anche discipline come la psicologia, la linguistica, la meccanica e la biologia. In tutt'altro ambito, la riabilitazione è il processo che permette ad una persona con disabilità di raggiungere il miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale. E dunque per riabilitazione robotica noi intendiamo proprio l'utilizzo di questi dispositivi meccanizzati che agiscono al fianco della terapia tradizionale come robot, proprio come robot fisioterapisti. In questa grande categoria di robot possono rientrare anche gli esoscheletri di cui ha parlato Mr. Robot nella scorsa puntata. Direi questo.
Ok, senti, hai fatto riferimento all'intelligenza artificiale. Cos'è in pratica e cosa si intende quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla riabilitazione con i robot che ci hai appena detto?
Allora, faccio prima un altro passo indietro, partiamo da perché proprio la robotica e riabilitazione. Lasciami dire che quello che noi sappiamo sul sistema nervoso, sul nostro sistema nervoso, evolve e cresce a una velocità molto fiato. Fino a non molto tempo fa, quello che sapevamo era che cambiamenti al sistema nervoso centrale potevano essere solo degenerativi e che il cervello non fosse in grado di recuperare dopo una lesione. Con gli anni poi è stata scoperta questa abilità del cervello che viene chiamata neuroplasticità ed è proprio la capacità del nostro cervello di modificare la sua struttura, la sua funzione e le sue connessioni nel corso del tempo in risposta all'esperienza. E il recupero funzionale dopo un danno al sistema nervoso centrale dipende proprio da come il cervello riesce a riorganizzarsi dopo il danno. Questa riorganizzazione è fortemente influenzata dagli stimoli a cui il paziente è sottoposto e qui proprio qui entra in gioco la robotica, perché come si dimostra ormai da anni non solo la scienza ma anche la pratica clinica, l'interazione e l'ausilio dei robot, sempre ovviamente a complemento delle tecniche di riabilitazione tradizionale, è in grado di promuovere questi meccanismi di neuroplasticità. a chi può essere, diciamo, per farci un'idea, le persone che potrebbero beneficiare nel seguire un percorso di riabilitazione con i robot sono coloro che hanno difficoltà e deficit nei movimenti, alle braccia o alle mani, o problemi di cammino o disturbi dell'equilibrio. Diciamo che la terapia robotica è particolarmente indirizzata a pazienti con patologie neurologiche, come ad esempio esiti da ictus o sclerosi multipla o morbo di Parkinson. Tutt'altro gruppo di pazienti sono coloro che hanno ad esempio subito traumi ortopedici, e la robotica la stiamo iniziando a utilizzare anche con loro. Un aspetto preziosissimo della riabilitazione con i robot, e qui mi ricollego all'intelligenza artificiale, è che è possibile, utilizzando i robot, utilizzare simultaneamente tutta una serie di informazioni, come ad esempio le caratteristiche biometriche del paziente, misure che vengono fatte sul movimento del paziente, come la fluidità e il range di movimento, ma anche informazioni preziose come l'attività elettrica dei muscoli, l'attività elettrica del cervello. E l'intelligenza artificiale del robot è in grado di guardare a queste informazioni tutte insieme, sulla base di queste informazioni adattare di volta in volta la terapia alle reali capacità e necessità del paziente. Intelligenza artificiale, appunto, in questo caso qui, perché l'algoritmo, il programma, è in grado di, tra virgolette, capire di volta in volta di cosa ha bisogno il paziente e cosa è meglio per lui. L'intelligenza artificiale racchiude un insieme di sistemi capaci di simulare alcune abilità di noi umani, fra cui ad esempio il ragionamento e il comportamento, e proprio per questo la chiamiamo intelligenza artificiale. In realtà l'intelligenza artificiale altro non è che un programma che, come noi umani, è in grado di apprendere, ragionare e prendere decisioni in modo autonomo, cioè senza bisogno di noi. E questi sistemi, proprio come noi, imparano, ma per imparare hanno bisogno che noi gli forniamo inizialmente dati ed informazioni. L'intelligenza artificiale, sebbene sembri qualcosa di hollywoodiano e fantascientifico, è ovunque nella nostra vita di tutti i giorni. Per esempio Netflix ci consiglia i film da guardare sulla base delle nostre preferenze, oppure abbiamo sicuramente visto dei grafici che predicono l'andamento del Covid nelle settimane che verranno, o in diagnostica medica i medici iniziano a valersi di programmi al computer che ad esempio sono in grado di discriminare tra due immagini di tacco di risonanza magnetica una situazione sana da una situazione come lesione o patologica. E quindi i robot riabilitativi, come dicevamo prima, possono appunto avvalersi di questi programmi di intelligenza artificiale per ottimizzare al meglio la terapia e fornire una terapia sempre migliore e sempre più stimolante.
Che bella risposta, grazie. Senti, ti faccio un'altra domanda. Sembra veramente che si siano fatti passi in avanti enormi in questa direzione, passi avanti scientifici, ma verso dove stiamo andando? È possibile, è impossibile prevedere il futuro, ma intanto capire quali sono le sfide attuali, le domande irrisolte.
Beh, allora, qui questa è una domanda interessantissima e potrei parlare tantissimo. Che da una parte ci sono le frontiere tecnologiche, quindi la scienza e la tecnologia che cercano di sviluppare sistemi robotici sempre migliori ed intelligenze artificiali sempre più abili. Dall'altra, noi abbiamo ancora tantissimo da capire, da scoprire su come funziona il nostro sistema, il nostro cervello, il nostro sistema nervoso centrale, e man mano che costruiremo il futuro, queste conoscenze si integreranno, si uniranno, creando probabilmente una realtà in cui la conoscenza che abbiamo ci permetterà di integrare nel nostro tessuto, nella nostra società, questi dispositivi robotici sulla base dell'esperienza clinica e dei risultati della ricerca.
Molto interessante. Faccio una domanda giusto conclusiva e rapida, che avevo fatto anche all'ospite della rubrica della settimana scorsa. Queste cose esistono fuori dai laboratori di ricerca, oppure sono cose che sono soltanto dentro i laboratori e chissà quando verranno utilizzate?
Ma altra ottima domanda, Leonardo. Dunque, qui è una domanda un po', la risposta è un po' delicata. Primo, perché non è solamente un discorso tecnologico. L'intelligenza artificiale e la robotica coinvolgono adesso anche scelte etiche, economiche e sociali. Se non altro, negli ultimi tempi siamo riusciti, scienziati e ingegneri sono riusciti a porre le basi affinché questi dispositivi riescano poi ad arrivare nei laboratori degli ospedali, nei centri di riabilitazione degli ospedali, ma anche nelle case dei pazienti, diciamo, in tutta sicurezza. Quindi sì, sicuramente stiamo iniziando a vedere questi dispositivi sempre di più, sia in ospedali che in cliniche, che, ma anche nelle case dei pazienti.
Anche perché credo che prima Francesca ci ricordava tra le applicazioni possibili anche il Parkinson, e sappiamo che questa malattia purtroppo è in preoccupante aumento, tanti insomma sono i disagi che vivono questi pazienti, e trovare insomma già una speranza nella biorobotica è senz'altro una prospettiva già diversa, una prospettiva importante, no Francesca?
Assolutamente, assolutamente sì, anche perché poi queste, adesso tu hai menzionato il Parkinson, ma diciamo in molte di queste terapie degenerative ancora non si è trovato, diciamo, il modo migliore per aiutare le persone che ne soffrono, quindi diciamo tutti gli ausili possibili che poi li aiutano nel decorso della malattia o nel cercare di prevenirne gli effetti sono sicuramente un grande aiuto.
Un argomento interessantissimo. Io ringrazio Leonardo Cappello, che cura la rubrica, per gli ospiti che appunto partecipano nelle ultime settimane. Sono tante poi gli argomenti di approfondimento anche ogni volta, perché mi interesserebbe ad esempio anche tutta la parte di implicazioni etiche e sociali che ha così velocemente citato Francesca prima. Non c'è tempo di farlo stamani, ma magari nelle prossime settimane. Grazie a Francesca Marini di essere stata con noi, grazie a Leonardo Cappello, lo ritroveremo giovedì. Ciao, buon lavoro.
Buona giornata.
Ciao a tutti, buona giornata, ciao. Grazie.